benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tesser.
Patrick Modiano, Ricordi dormienti. Ottava parte.
Thank you.
Durante quel periodo, e fin dagli 11 anni, le fughe hanno avuto un ruolo importante nella mia vita. Fughe dai collegi, fughe da Parigi con un treno notturno, il giorno in cui dovevo presentarmi alla caserma di Reuilly per il servizio militare. Appuntamenti saltati, o frasi di circostanza per defilarmi. Un attimo, vado a prendere le sigarette. E la promessa che devo aver fatto decine e decine di volte senza mantenerla mai. Torno subito. Oggi provo un certo rimorso. Benché io non sia molto incline all'introspezione, vorrei capire perché la fuga fosse in qualche modo il mio stile di vita. La cosa è andata avanti parecchio, direi fino ai 22 anni. Chissà se era paragonabile a una di quelle malattie infantili dai nomi strani. Pertosse, varicella, scarlattina. A parte il mio caso personale, avrei sempre desiderato scrivere un trattato sulla fuga alla maniera e con lo stile dei moralisti e memorialisti francesi, che fin dall'adolescenza ho ammirato tanto: il Cardinale di Retz, la Bruyère, la Rochefoucauld, Vauvenargues. Ma l'unica cosa che posso fornire sono dettagli concreti, luoghi e momenti precisi. In particolare un pomeriggio dell'estate del 65, mentre mi trovavo all'inizio di Boulevard Saint-Michel, al bancone di un piccolo caffè, molto diverso dagli altri caffè del quartiere. Non era frequentato da studenti. Un bar lungo e stretto come quelli di Pigalle o Saint-Lazare. Quel pomeriggio ho capito che stavo andando alla deriva e che se non avessi reagito subito mi sarei fatto trascinare dalla corrente. Ero convinto di non correre rischi e di godere di una specie di immunità in qualità di spettatore notturno, il soprannome scelto da uno scrittore del Settecento che esplorava i misteri delle notti parigine. Ma ora la curiosità mi aveva trascinato un po' troppo lontano. Ho sentito il cosiddetto fischio del proiettile. Dovevo sparire al più presto, se non volevo finire nei guai. Questa fuga sarebbe stata molto più importante delle altre. Avevo toccato il fondo e l'unica cosa rimasta da fare era darmi una spinta per risalire in superficie. Il giorno prima era successo un fatto che ho evocato 20 anni più tardi, nel capitolo di un romanzo del 1985. Era un modo per liberarmi di un peso, mettere nero su bianco una specie di confessione. Ma 20 anni erano un periodo di tempo troppo breve perché fossero scomparsi certi testimoni e non sapevo quali sono i termini dopo i quali la giustizia rinuncia a perseguire i colpevoli o i complici, per ricoprirli definitivamente con il velo della prescrizione o dell'oblio. In quel mese di giugno 1965, la donna che avevo incontrato per la prima volta poche settimane prima e di cui non mi decido a rivelare il nome, dopo 50 anni ancora non mi fido dei dettagli troppo precisi che permetterebbero di identificarla, mi aveva telefonato a notte fonda per annunciarmi che c'era stato un incidente nell'appartamento di Martine Evard, al 2 di Avenue Rodin, dove ci eravamo conosciuti e dove la domenica sera si riuniva un gruppo eterogeneo di persone che Martine Evard chiamava i nottambuli. Mi supplicava di raggiungerla. Nel salotto dell'appartamento, steso sul tappeto, c'era il corpo di Ludo F., il personaggio più losco della banda dei nottambuli. Era stato un incidente, mi diceva. Lo aveva ucciso lei maneggiando una pistola che aveva trovato su un ripiano della libreria. Mi porgeva l'arma che aveva rimesso nella custodia di pelle di daino. Ma perché quella notte si trovava da sola nell'appartamento con Ludo F? Mi avrebbe spiegato tutto appena fossimo lontani da lì, all'aria aperta. L'ho afferrata per un braccio e senza accendere la luce a tempo, invece di prendere l'ascensore, l'ho aiutata a scendere le scale nell'oscurità. Al piano terra, la porta a vetri del custode era illuminata. L'ho trascinata verso il portone e quando siamo passati davanti alla guardiola è uscito un uomo bruno, basso, con i capelli a spazzola. Ci osservava nella penombra mentre cercavo di aprire il portone a tastoni, ma era bloccato. Un attimo dopo, e quell'attimo mi è parso infinito, ho individuato sulla parete il pulsante di apertura del portone. Ho sentito lo scatto e ho aperto. Effettuavo ogni gesto al rallentatore perché fosse il più preciso possibile e non staccavo gli occhi dall'ometto con i capelli a spazzola come per sfidarlo e dargli modo di ricordarsi bene i tratti del mio viso. Lei si era spazientita e l'ho lasciata uscire davanti a me. Poi, prima di seguirla, sono rimasto alcuni secondi immobile nel vano del portone, con gli occhi fissi sul custode. Mi aspettavo che si avvicinasse, ma anche lui rimaneva immobile a osservarmi. Il tempo si era fermato. Lei aveva percorso una decina di metri e non sapevo se sarei riuscito a raggiungerla, tanto la mia andatura si era fatta lenta, sempre più lenta, con la sensazione di galleggiare e scomporre ogni minimo movimento. Avevamo raggiunto Place des Trocadéro circa le 2 di notte. I caffè erano chiusi. Mi sentivo sempre più calmo e respiravo sempre più profondamente, senza bisogno di dovermi concentrare come durante gli esercizi di yoga. Da dove nasceva una simile tranquillità? Dal silenzio e dall'aria limpida di Place des Trocadéro? L'aria mi sembrava dolce e gelida, come sui pendii in Alta Savoia. Di certo ero sotto l'influenza del testo che leggevo in quei giorni. I sogni è il modo di dirigerli, di Hervéy de Saint-Denis, e che per tutto quel periodo sarebbe rimasto uno dei miei libri preferiti. Avevo l'impressione di averle trasmesso la mia calma e che ora camminasse con il mio stesso passo. Mi ha chiesto dove fossimo diretti di preciso. Era davvero troppo tardi per tornare a Montmartre all'Hotel Alcina o a casa sua a Saint-Maur-de-Fosse. Ho notato l'insegna di un albergo proprio all'inizio di uno dei viali che si mettevano su Place des Trocadéro. Ma avevo ancora in tasca la pistola nella custodia di pelle di daino. Ho cercato un tombino dove lasciarla cadere. Siccome la tenevo in mano, lei mi lanciava sguardi preoccupati. Cercavo di tranquillizzarla. Eravamo da soli in piazza e se per caso qualcuno ci avesse osservati dalla finestra buia di un palazzo, non aveva alcuna importanza. Non ci potevano fare nulla di male. Bastava sviare il sogno, secondo i consigli di Hervéy de Saint-Denis, come quando si dà una leggera sterzata e l'auto, una macchina americana di quei tempi, avrebbe viaggiato senza sobbalzi, come se scivolasse sull'acqua, in silenzio. Abbiamo fatto il giro della piazza e alla fine ho buttato la pistola in fondo a un bidone davanti al Museo della Marina. Poi ci siamo incamminati nel viale dove si trovava il piccolo albergo di cui avevo notato l'insegna, Hotel Malakoff. Da allora mi è capitato di passarci davanti e una sera di 5 anni fa, in cui faceva molto caldo, come nella notte di giugno 1965, mi sono fermato davanti all'ingresso con l'idea di prendere una camera, forse la stessa di allora, Pensavo che sarebbe stata una buona occasione per sfogliare i registri e controllare se figurasse ancora il mio nome in data 28 giugno 1965. Ma chissà se conservavano i vecchi registri che i membri della cosiddetta brigata dei Garnì ogni tanto venivano a consultare. Quella notte di 50 anni fa, vista l'ora tarda, al banco della reception era presente solo il portiere di notte. Lei se ne stava in disparte e sono stato io a scrivere il mio nome, cognome e la mia data di nascita sul registro, anche se il portiere non ci aveva chiesto niente, nemmeno una carta d'identità. Ero certo che Réveillé de Saint-Denis, che conosceva così bene i sogni e il modo di dirigerli, avrebbe approvato il mio scrupolo. Man mano che tracciavo le lettere e avrei voluto disegnare i pieni e i filetti, ma l'abiro non me lo permetteva, provavo una calma e una serenità che non avevo mai conosciuto fino ad allora. Come indirizzo ho perfino indicato 2 Avenue Rodin, dove Ludo F., steso sul tappeto, dormiva il suo ultimo sonno.
Thank you.
Nei giorni seguenti, l'angoscia che mi aveva colto nel bar tabacchi all'inizio di Boulevard Saint-Michel era diminuita. Forse era stata provocata dalla vicinanza del Palais de Justice e del comando di polizia che si vedevano lì vicino, sull'altro lato del ponte. Sapevo che alcuni ispettori frequentavano certi caffè di Place Saint-Michel. Ormai restavamo sempre a Montmartre e mi sembra che lì ci sentissimo più al sicuro, tanto che finivamo per chiederci se gli avvenimenti dell'altra notte fossero davvero reali. Mi faccio qualche scrupolo evocando quei giorni. Sono i giorni più memorabili e gli ultimi di una parte della mia giovinezza. In seguito niente avrebbe avuto esattamente gli stessi colori. Chissà se la morte di quel Ludo F., un uomo che conoscevamo appena, è servita come una specie di richiamo all'ordine. Qualche tempo dopo quel fatto, spesso venivo svegliato di soprassalto da alcuni colpi di pistola e un attimo dopo mi rendevo conto che i colpi non erano stati sparati nella vita vera ma nel sogno. Ogni giorno, uscendo dall'hotel al Sinà, andavo in un negozietto di Rue Caulaincourt a comprare i giornali, François, L'Aurore, quelli dove si trovava la cronaca nera, e li leggevo a sua insaputa per non farla preoccupare. Niente a proposito di Ludo F. Apparentemente quell'uomo non interessava a nessuno, oppure le persone della sua cerchia erano riuscite a nasconderne la morte, probabilmente per evitare di essere coinvolti. Un po' più su, sempre in Rue Caulaincourt, ai tavolini all'aperto del Rev, scrivevo sul margine di uno dei giornali i nomi delle persone che ricordavo, avendo partecipato ai ritrovi della domenica sera dove l'avevo conosciuta. E oggi, 50 anni dopo, di nuovo non posso fare a meno di scrivere su questo foglio bianco alcuni nomi. Martin e Philippe Evard, Jean Terrail, André Carvé, Guy Lavigne, Roger Favard e sua moglie con le lentiggini e gli occhi grigi. Altri. Negli ultimi 50 anni nessuno di loro mi ha fatto avere sue notizie. A quei tempi io dovevo essere invisibile. Oppure, più semplicemente, viviamo alla mercé di certi silenzi. Giugno, luglio 1965. Quell'estate a Montmartre sono trascorsi giorni tutti uguali, con le mattine e i pomeriggi di sole. Bastava lasciarsi trasportare dalla loro corrente tranquilla e fare il morto. Prima o poi avremmo dimenticato quella vittima, di cui nemmeno lei sapeva granché, a parte che lo aveva conosciuto quando lavorava alla profumeria di Rue de Ponthieu. Era entrato per parlarle, poi lo aveva incontrato di nuovo nel caffè accanto alla profumeria dove lei era solita pranzare con un panino. L'aveva portata varie volte ai ritrovi della domenica sera organizzati da Martine Evar in Avenue Rodin, dove avevano fatto conoscenza. Ecco, tutto qui. E quello che era successo l'altra notte laggiù era stato un incidente, ma non voleva dirmi altro. Quando penso a quell'estate, ho l'impressione che sia separata dal resto della mia vita. Una parentesi, o meglio dei puntini di sospensione. Qualche anno dopo ho abitato a Montmartre, in Rue de Lorient, numero 9, con la donna che amavo. Il quartiere non era più lo stesso, nemmeno io. Entrambi avevamo ritrovato la nostra innocenza. Un pomeriggio mi sono fermato davanti all'hotel Assina, che era stato suddiviso in appartamenti. Quel Montmartre dell'estate 1965 che credevo di vedere nei miei ricordi mi è sembrato di colpo un Montmartre immaginario e non avevo più nulla da temere. Thank you.
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.
La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana. Thank you.